Australia. Istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco.
Io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
E la nostra nuova puntata di Australia Istruzioni per l'Uso ci porta questa mattina nella Western Australia per raccontarvi una storia che inizia un po' come una favola di altri tempi, si rischia il dramma e poi c'è il lieto fine. Abbiamo ai nostri telefoni Federico Tovaglieri. Buongiorno Federico e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno a tutti, come Carlo ha detto sono Federico.
Di pure il tuo soprannome dei tempi dell'università.
Ah, il Cobra, per via del mio cognome, molto simile a quello del centro del Bari.
Ecco, però lui era Tovaglieri con la L,
sì,
non
esatto.
GL.
Però sai, quando fanno l'appello in classe la G a volte non si sente e quindi...
e quindi eri il Cobra. Senti, Federico, hai un background come geologo, giusto?
Sì, esatto. Sono laureato a Milano, alla Statale di Milano. Diciamo, la mia specializzazione era più la sedimentologia, che mi portava poi professionalmente ad avere tra i campi di applicazione quello dell'oil and gas, che era un po' il campo che a me interessava.
Ecco, petrolio e gas, insomma, giacimenti, insomma, un biglietto da visita niente male per un'Australia che un 7-8 anni fa era in pieno boom. E qui è la parte un po' da fairy tale della tua storia, praticamente ti hanno inseguito per farti venire qua in Australia.
Sì, più o meno, nel senso che è capitato quasi appunto per gioco, nel senso che continuando a cercare un lavoro decente, visto il contesto italiano, io già lavoravo, diciamo, avevo anche un buon stipendio, però non era il campo che mi interessava, io volevo lavorare nell'oil and gas e di conseguenza è capitata una giornata dopo il lavoro che ho applicato per una posizione da ricercatore all'Università del Western Australia, sempre nell'ambito geologia del petrolio. Ovviamente mi hanno risposto subito dopo, guarda, tu non puoi fare il ricercatore perché non hai un dottorato. Morta lì, dal mio punto di vista, dopo 250 curricula mandati in giro.
Uno più uno meno.
Uno più uno meno, non cambia niente. Però mi è capitato appunto due settimane dopo, tra l'altro stavo già lavorando in una pseudo di industria oil and gas, perché comunque ero diventato fanghista sulle piattaforme e lavoravo nell'Adriatico.
Scusami, posso interromperti subito? Eri diventato fanghista? Io i fanghisti pensavo fossero quelli che applicavano il fango alle facce delle signore nei beauty center, non è così?
Sì, no, i fanghisti sono quelli che nell'ambito delle perforazioni petrolifere si occupano di fabbricare il fango di perforazione, fabbricare e anche controllare tutte le proprietà chimiche per mantenere questo fango che è di fondamentale importanza durante la perforazione, per mantenere le pressioni nel pozzo ad un certo livello, per trasportare i residui di materiale che vengono perforati in superficie e altre funzioni che adesso non sto qui a elencare.
Ecco, noi ritorneremo su questo più avanti con l'intervista, però spieghiamo ai nostri ascoltatori che cosa è successo, quindi dopo due settimane
Esatto, mentre ero, diciamo, al lavoro, mi è arrivata questa email da una professoressa della UWA che mi ha appunto detto, oh, guarda, ho visto che tu hai applicato per questa posizione, solo che non avevi un dottorato, perché non vieni qua a fare un dottorato? E io inizialmente pensavo fosse uno scherzo, diciamo, visto le tipiche risposte alle mail italiane, che sono sempre negative, questa mi sembrava a dir poco ultra positiva. Comunque alla fine, appurato che non era uno scherzo, io mi sono messo in moto per fare quello che era richiesto, perché ovviamente è vero che mi hanno chiamato, però c'era da fare un test di IELTS, che io non sapevo nemmeno cosa fosse, e c'era da presentare una serie di documenti in inglese relativi agli studi e via dicendo. Quindi,
che anno era questo?
Allora, quando mi hanno contattato era inizio 2008. Il processo, diciamo, raccolta di dati, eccetera, ho dovuto farlo entro giugno.
Ecco, questa è ancora la parte da favola della tua storia qua in Australia. Non solo ti invitano per fare un postgraduate, tu arrivi in Australia con uno student 574,
sì.
E la vita sembra una scala in discesa.
Sono arrivato con una scholarship che mi hanno ovviamente offerto e ovviamente iniziando nel marzo 2009 ho iniziato il mio iter da studente con un visto 574 e che è durato fino fondamentalmente a metà 2000, anzi fine 2012.
Ecco, cosa è successo poi? Sostanzialmente il Western Australia soprattutto, ma tutta l'Australia in generale, ha attraversato in quegli anni il momento d'oro per quanto riguarda le perforazioni, sia che fossero petrolio che ricerca di gas. Quindi sostanzialmente sembrava tutto in discesa per un visto. E invece...
Io arrivando nel 2009 sono arrivato proprio all'inizio di questa situazione di boom, che non era tanto per l'oil and gas, era soprattutto per il mining. Cercavano gente per il mining per soddisfare la richiesta dei cinesi di carbone, ferro e altre cose. L'oil and gas in realtà stava andando bene, ma non era in particolare boom. Quello che invece è successo è che c'era una percezione appunto che servissero tantissimi geologi, quindi tutti gli stati avevano sulla lista la richiesta di geologi e chiunque fosse geologo veniva osannato e gli si prospettava davanti una carriera fatta di lingotti d'oro.
Delle rockstar praticamente.
Sì, diciamo così, questo nel 2009-2010, fino quasi al 2011 compreso, però già nel 2011 la situazione ha cominciato a raffreddarsi, ormai i geologi non erano più così interessanti come prima, anzi ce n'erano un po' troppi, quindi hanno cominciato a lasciarli un po' a casa. Fino alla situazione che è arrivata, che poi è capitata quando io ho finito il mio dottorato, in cui praticamente hanno addirittura tolto geologia dalla lista di alcuni stati, tra cui anche il Western Australia, che è lo stato per antonomasia fatto per i geologi, diciamo.
Ecco, scusami, tu a quel punto avevi già fatto la tua domanda di visto?
No, non l'avevo ancora fatta.
Quindi ti sei ritrovato praticamente con la tua professione, che era tanto osannata, improvvisamente tolta dalle liste.
Improvvisamente tolta. E tra l'altro è stato anche un momento particolare, perché c'è stata un po' una sorta di tempesta perfetta. Da un lato c'è stato questo calo della domanda dei geologi dovuta alla crisi economica legata ai cinesi che hanno cambiato le loro leggi. La seconda cosa che è successa è stata un cambiamento nel sistema dei visti, che ha portato a creare una sorta di situazione in cui quelli iscritti all'università da una certa data in poi potevano beneficiare del graduate visa, quelli che invece erano iscritti precedentemente non potevano. Ed era un cambiamento proprio del sistema che ha fatto sì che, per esempio, io cadessi nella categoria in cui non si poteva applicare a questo graduate visa. Quindi,
ecco, quindi diciamo... questi i primi due atti della tua storia: trionfo, caduta nel fango, e poi adesso vediamo come ti sei rialzato.
Quasi per miracolo è capitato, anche lì cercando lavoro, mandando curricula, mi è capitato appunto di essere contattato da una compagnia che si occupava di data management, quindi un lavoro da informatico, però sempre nell'oil and gas industry, quindi comunque più o meno collegata a quello che faccio.
Ti sei trasformato, fammi capire, da geologo a informatico?
Esatto, sì, è stata una specie di sbandata che è durata pochi mesi, però questa sbandata mi ha portato ad avere quello che a me serviva, cioè un'offerta di lavoro, non neanche un visto. A me serviva un pezzo di carta in cui mi si dicesse: io ti voglio assumere per almeno un anno full time, dandoti questo salario.
E questo punto. È poi per poter fare domande del visto 190?
Esatto, per il 190, perché quando come penso tutti ormai che sanno di questi visti conoscono, se la professione non è presente nella lista SOL, ma è presente solo nella CSOL, l'unico modo per applicare per un visto permanente è un visto 190, in cui si richiede un'offerta di lavoro data dall'azienda che ti vuole assumere.
In che anno siamo allora, quindi? 2012?
2013.
E poi quanto è durata la tua seconda vita da informatico? Ben poco?
Tre mesi.
Ah, ecco. Sì. Quindi una volta ottenuto poi la possibilità di fare una application per la 190, poi ti sei ritrasformato in geologo.
Sì, diciamo che una volta arrivato il visto, anche lì tra l'altro avendo fatto un percorso accademico come postgraduate, in aggiunta anche la sponsorizzazione dello Stato, il processing del visto è durato un mese, quindi è stata una cosa molto veloce. Quindi diciamo che con la mia applicazione a fine luglio avevo già il visto permanente. Fatto quello, ho potuto applicare per delle posizioni più adatte alla mia carriera, anche perché il problema grosso che si era creato sempre con questa situazione politica. Molte compagnie non potevano assumere dei geologi che non fossero residenti, quindi automaticamente, anche se la candidatura poteva essere interessante, ma era automaticamente esclusa per questioni di legge.
Molto più complesso. E allora veniamo a questa tua vita da geologo qua in Australia. Naturalmente io mi immagino un geologo con cappello da Indiana Jones, piccone, eccetera, e trivelle a go-go. In realtà tu fai una vita un po' diversa, o sbaglio?
Sì, esatto, io lavoro in ufficio. Intanto bandirei il termine trivella, che è un termine scorretto.
Qual è quello corretto?
Quello corretto è perforazione. Diciamo che sono due tipologie proprio completamente diverse.
Quindi chiariamo allora, cos'è la trivella e cos'è la perforazione?
No, la trivella è una specie di trapano gigante che viene usato per perforazione a bassa profondità, quindi lo si usa nei cantieri edili, mentre invece la perforazione si tratta di veri e propri pozzi, come possono essere quelli petroliferi piuttosto che quelli anche in miniera, minerari, che sono comunque delle perforazioni a più alta profondità, fatte con degli strumenti, con dei macchinari diversi, tra cui appunto la perforatrice.
Quindi, ecco, per cui trivelle e perforatrice
sì,
sono
non
queste.
Più che altro è associare le trivelle al mondo petrolifero, dove proprio, non, visto che le perforazioni petrolifere hanno una profondità che va in genere dai 2000 ai 4 o 5 mila metri.
Quindi tu mi dici, hai voglia a trivellare con la trivellina da 2
metri? Sì, hai voglia
a trivellare
col trapanino, è come un ecco. po' paragonare una sega circolare col traforo, insomma.
Senti, cosa fai allora? Qual è la tua attività giornaliera?
La mia attività giornaliera è interpretare dati che vengono che sono stati acquisiti, magari offshore, dare informazioni circa il sottosuolo australiano. In particolare le compagnie petrolifere in Australia sono interessate soprattutto alla zona offshore, e nel Western Australia si tratta del North West Shelf, che è praticamente la zona offshore Broome, offshore Carnarvon, no, per intenderci. Il mio compito giornaliero è appunto di interpretare dati acquisiti in questo modo, in particolare i dati sismici. Vengono acquisite queste seismic surveys e noi come geologi qui nel quartier generale abbiamo il compito di capire tanto come è fatto il sottosuolo, dove sono i principali accumuli di petrolio piuttosto che di gas, capire l'evoluzione di questa zona, capire anche se ci sono, quali sono anche i rischi associati, per esempio, non soltanto all'estrazione di olio e gas, ma anche altre situazioni indirettamente legate all'industria petrolifera.
Senti, c'è da qualche parte un giacimento cobra?
No, però potremmo anche nominarlo, in quanto i nomi qua vengono dati molto spesso in modo fantasioso, quindi si potrebbe benissimo trovare un nuovo giacimento e chiamarlo cobra.
Ecco, ma tuo personale, hai trovato qualche giacimento, piccolo o grande che sia?
Sì, sì, a me è capitato. Diciamo che è una cosa abbastanza comune. Il problema principale qui in Australia sono le dimensioni di questi accumuli, perché è facile trovare magari accumuli relativamente piccoli, che però poi non sono economici, quindi alla fine ci mette la bandierina, ma si lascia lì, perché c'è nessuna interesse ad andare a prendere quell'idrocarburo che c'è.
Insomma, bisogna trovare il giacimento Ronaldo, non il giacimento Cobra.
Esattamente. Bisogna trovare giacimenti molto grossi, anche perché c'è un discorso molto, molto semplice. Qui ci sono molte zone remote, quindi se anche si trovasse un giacimento che, per esempio, in pianura padana potrebbe essere fantastico, qua lo stesso giacimento sarebbe praticamente di pochissimo interesse, semplicemente perché viene a trovarsi lontanissimo da centri abitati, quindi andarlo a recuperare richiede dei costi sia di infrastrutture, sia di pipelines, sia di manodopera, anche perché la manodopera australiana è molto costosa. Quindi alla fine o si trovano cose giganti o altrimenti c'è il rischio che non se ne faccia niente.
Federico Tovaglieri, grazie per averci raccontato la tua storia.
Grazie a tutti quanti, grazie a te Carlo e buona giornata a tutti.